Radio Dolomiti presenta Litigare fa bene, in collaborazione con Centro Psicopedagogico per la gestione dei conflitti di Piacenza.
Buonasera amici, bentrovati, 19:06 minuti primi, bentrovati a questa ottava puntata del programma Litigare fa bene. Un caro saluto anche ad Anna che vi ha accompagnati fino a qui, ed ora tocca a me e con piacere vi introduco il prossimo ospite, il nostro ospite, che è la dottoressa Laura Petrini, counselor e formatrice in area pedagogico-educativa, collabora con asili nido, scuole primarie e secondarie come consulente e formatrice, progetta e realizza interventi formativi per genitori, insegnanti e operatori su temi e problematiche dello sviluppo, con particolare riferimento alle fasce della prima infanzia e dell'adolescenza. Cara dottoressa, buonasera e bentrovata.
Buonasera a tutti.
Allora, grazie di essere con noi. La volta scorsa abbiamo fatto un piccolo viaggio nell'infanzia, ora entreremo nell'adolescenza, e come prima domanda le chiedo quali sono le differenze macroscopiche tra queste due età in termini di conflitti.
Sì, avevamo appunto trattato quelle che erano le peculiarità del mondo dell'infanzia, e quindi questo bisogno dell'infanzia in qualche modo di adeguarsi, no, al mondo adulto, di avere un mondo adulto che fosse da modello, che quindi attraverso delle regole servisse proprio al bambino per crescere, no? Per crescere in modo sano. E arriviamo intorno agli 11 anni invece alla soglia della preadolescenza, e come dire, tutto cambia. Cambia nel senso che a questo punto l'adolescente, il preadolescente e poi l'adolescente non è più interessato al mondo adulto, ma è interessato a trovare la sua strada, quindi a costruire la sua individualità. E questo evidentemente apre a dei conflitti proprio con il mondo adulto. In qualche modo i genitori ci riportano che è come se si ritrovassero in casa uno sconosciuto. Fino al giorno prima era magari un bambino adorabile, no? Anche tutto sommato gestibile, con cui si era instaurato anche un ottimo rapporto. Il giorno dopo si ritrovano un adolescente, come dire, schizzato.
E se dovessimo dire appunto avevamo dei conflitti con i nostri bambini piccoli, no? Che facevano parte di questa fascia d'età che voi definite infanzia, mentre ora i conflitti sono con l'adolescente, qual è la grande differenza tra i conflitti che ci possono essere con i nostri bambini rispetto ai conflitti che possiamo avere con gli adolescenti? Cioè, hanno un'origine diversa, mi sembra di capire.
Hanno un'origine diversa, nel senso che per l'adolescente il conflitto è proprio fisiologico, si tratta di qualcosa che fa proprio parte del processo di crescita. In qualche modo durante la fase adolescenziale l'adolescente, il ragazzo, sente proprio il bisogno di rompere con questo mondo che fino all'altro ieri appunto rappresentava la sicurezza, la sua stabilità, rompere per costruire la propria strada, la propria individualità. E questo lo fa attraverso il conflitto, il più delle volte con degli scontri magari anche molto accesi, in particolare con tutto ciò che è la dimensione magari dell'accudimento, no? La necessità di schiodarsi un po' dai genitori, e quindi di allontanarsi, e per allontanarsi però utilizza il conflitto, ha bisogno del conflitto per poter creare il proprio spazio. Sì.
Allora, dobbiamo in realtà, quindi, come dire, questa è una lezione soprattutto per noi genitori, cioè dobbiamo in qualche modo abituarci a questo distacco, no? È quasi, non dico un lutto, ma insomma fa parte, come dire, di un processo evolutivo che in realtà è molto sano per i nostri ragazzi.
Esatto.
Differenze tra maschi e femmine?
No, sostanzialmente direi che possono esserci differenze da caso a caso nella modalità in cui viene magari vissuto il conflitto, viene manifestato, quindi sicuramente può essere che i ragazzi maschi abbiano delle esplosioni, no? Un po' più plateali, ma non è necessario questo. Ecco. La cosa che invece, su cui invece noi poniamo l'attenzione, è che il conflitto tende ad essere focalizzato sulla mamma, sul materno, sul codice materno. E quindi non tanto differenze tra il modo di vivere il conflitto nei ragazzi, quanto nel modo in cui i genitori dovranno poi imparare a gestirlo. Una cosa per me molto importante è ricordare che appunto è un processo fisiologico, naturale, normale. È un'immaturità che manifestano della loro struttura anche cerebrale, quindi è un'immaturità che li porta evidentemente a manifestarsi anche con modi a volte sgradevoli. Noi dobbiamo stare dentro a questa cornice di riferimento, cioè capire che è una fase della crescita.
Ho capito, insomma, mettercela via, saranno anni un po' difficili. Ecco, a proposito di tempo, sono anni? Quanto può durare questa fase così critica e così ribelle?
Beh, sicuramente non c'è, come dire, una scadenza, no? Ma intorno agli 11 anni si parla dell'ingresso nella fase preadolescenziale, e questa fase poi lascia il posto a una vera e propria adolescenza che solitamente esplode tra i 14 e i 15 anni, e si congeda lentamente, sempre più lentamente. In realtà noi sappiamo che, ad esempio, una delle strutture cerebrali, che è la corteccia prefrontale, che è proprio quella che si occupa anche, ad esempio, di avere la capacità di inibire determinate reazioni impulsive, quindi di organizzare il proprio pensiero in un modo più organico, arriva a compimento intorno ai 20-22 anni. Quindi, ecco, questo lo dobbiamo tenere presente, non ci possiamo aspettare prima dei comportamenti, come dire, da adulti, ecco. Possiamo accompagnarli verso l'età adulta.
Ho capito, quindi c'è anche proprio una maturazione fisiologica, cioè non solo un problema culturale, psicologico, ma è legato magari alle esperienze che un ragazzo può fare, ma la maturità ha i suoi tempi, e sono tempi, insomma, piuttosto in là, no?
Assolutamente, la maturità del nostro cervello, quindi questo ai genitori può essere utile saperlo, perché è un po', come dire, bene, no? È normale, sono immaturi, stanno imparando a mettere insieme tutta una serie di informazioni, e per farlo hanno bisogno di tempo e ovviamente della nostra presenza, questo
è indubbio. Va bene, dottoressa, diamo spazio a un po' di pubblicità, certo. Dopo questa bella introduzione, dove abbiamo capito che siamo soprattutto noi mamme a pagare lo scotto dell'adolescenza dei nostri ragazzi, ma vorrei invitare i nostri radioascoltatori a scriverci se avete domande, dubbi, curiosità da chiedere alla dottoressa. Approfittatene, abbiamo un'esperta di questo ambito così complesso e delicato, quindi scriveteci al 348-514-0444. Diamo spazio alla pubblicità e poi torniamo insieme. A tra poco.
Radio Dolomiti presenta Litigare fa bene, in collaborazione con Centro Psicopedagogico per la gestione dei conflitti di Piacenza.
Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è chi la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge. Fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Oh, quando il dovere mi chiama. Oh, rispondo e dico son qua. Oh, mi dice ascolta tua mamma. Oh, un, due, tre, sono già là. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, crash bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento penso, prima di pisciare contro il tuo sterzo, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza shaker. Il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore, ambizione, già dentro il mio starter pan.
Eccolo qua, con Gali, Cara Italia, un autore, un cantante amatissimo dai giovanissimi, e sono proprio i giovanissimi che sono i protagonisti, o perlomeno sono al centro dell'attenzione di questa puntata di oggi di Litigare fa bene. Siamo in linea con la dottoressa Laura Petrini, che ci dice, cari genitori, mettetevela via, per qualche anno i conflitti ci saranno nelle nostre case, se in casa abbiamo un adolescente. E allora, parliamone di questi conflitti. Tra l'altro è arrivata una domanda che leggeremo subito dopo, però insomma, visto che ci troveremo a dover combattere tra virgolette con i nostri figli, le chiediamo qualche strategia. Per esempio, quando un nostro figlio la combina grossa, visto che lei l'altra volta ci ha detto che le punizioni non servono a niente, non li dobbiamo punire, che dobbiamo fare quando arriva la prima cosa clamorosa che ci fa capire che questi qui vogliono fare come vogliono loro?
Esatto, anche in questo caso confermo la non punizione, nel senso che quello che ci interessa è accompagnare questi ormai ragazzi verso l'autonomia, quindi il tema della colpevolizzazione, del farli sentire responsabili di un fatto gravissimo non è utile, ecco, non è utile a fare questo tipo di movimento. Quello che ci interessa invece è provare a creare una situazione di contenimento. Quindi porre delle regole, che siano delle regole ovviamente aggiornate, non possono rimanere le regole dell'infanzia, devono essere delle regole rinegoziate alla luce dei nuovi bisogni, no? Ad esempio pensiamo a un ragazzo che evidentemente sentirà il bisogno di uscire, di trascorrere del tempo con il gruppo dei pari, quindi con questo noi dobbiamo fare i conti, e porre delle regole quindi ben chiare, esplicitate, dentro cui il ragazzo, l'adolescente si possa comunque muovere in autonomia. Quindi porre evidentemente dei limiti e dei paletti, ma permettere comunque al ragazzo di essere, come dire, in qualche modo protagonista anche di quello che sta accadendo. Negoziare significa proprio questo, cioè provare a porre delle regole che siano condivise col ragazzo, quindi aprano degli spazi di negoziazione con lui.
Ma se per esempio a un certo punto questi limiti vengono superati, che cosa succede? Come pedagogista ci sconsiglia di punirlo, la punizione non serve a nulla. Che cosa dico a mia figlia che è venuta alle 3 invece che all'1, oppure che ha iniziato a fumare, oppure che si trucca in un modo che io non vorrei, come vorrei che non si truccasse, eccetera eccetera, come si gestiscono?
Allora, nel momento in cui registriamo che il fatto accaduto è grave, possiamo ad esempio attivare una tecnica di cui abbiamo parlato anche la volta scorsa, ma che con l'adolescente diventa effettivamente efficace, che è il silenzio attivo. Cosa significa? Significa sospendere la comunicazione con il ragazzo, enunciandolo, dicendo ad esempio questo è un fatto molto grave, io sento il bisogno in questo momento di sospendere la comunicazione con te, prendere del tempo, magari anche inserendo il tema del ne devo parlare con la mamma, ne devo parlare con il papà, quindi in qualche modo rilanciando che c'è una questione di cui ci si deve occupare anche come coppia genitoriale, che serve da un lato ad abbassare la tensione emotiva, perché quando è un fatto grave anche il genitore in qualche modo
c'è una sofferenza, no?
C'è una sofferenza, c'è una delusione, quindi anche in certi momenti ci sono delle esplosioni di rabbia, quindi serve anche proprio per mettere una certa distanza, no? E serve anche al ragazzo, alla ragazza, per comprendere che questo è veramente un fatto grave, quindi va usato ovviamente in modo opportuno, ma il ragazzo e la ragazza comprenderà che questa sospensione della comunicazione ha proprio simbolicamente qualcosa che ci dovrebbe far capire che ha esagerato. Allora, questo può essere fatto tranquillamente anche per una giornata intera, nel senso che la comunicazione deve essere una comunicazione di servizio, non deve essere un mutismo totale, ma un qualcosa che rilanci questo messaggio importante. Più delle volte questo viene letto dall'adolescente proprio come
l'ho fatta grossa.
E in autonomia comprendono la gravità di quello che è successo.
È molto interessante, perché in qualche modo ci dà anche un po' di valore come genitori il fatto che lei ci dia a noi questa indicazione di chiudere la comunicazione, perché a volte l'adolescente tende proprio a farti capire che tu non conti nulla, e invece se lei ci dà questa indicazione ci sta dicendo che invece per loro avere un dialogo con noi, anche se conflittuale, è importante. È così?
Sì, sì, esatto. Noi dobbiamo partire dall'idea che intanto non si tratta poi di convincerlo. Il più delle volte noi associamo il dialogo, la comunicazione, il parlare a un bisogno di fargliela proprio capire, no? Lo convinco, più glielo dico
e più lo capisce, invece no.
In realtà questo non funziona. L'adolescente il più delle volte riesce perfettamente a fingere di ascoltare e nel frattempo sta pensando ad altro. Quindi la posizione deve cambiare per noi adulti.
Molto interessante. Allora, andiamo alla domanda che è arrivata. Allora, buonasera, vorrei chiedere alla dottoressa come conciliare l'esigenza, il senso di responsabilità del genitore nel controllare e voler aiutare il figlio adolescente nella scuola e il suo desiderio di essere indipendente e di non avere ingerenze.
Allora, è un sano desiderio, direi. Io sto un po' dalla parte degli adolescenti, anche se sono mamma, quindi voglio dire, mi sento comunque anche nella categoria genitori, però gli adolescenti mi stanno simpatici, quindi questo figlio adolescente lo trovo un figlio sano. Mi sembra un bisogno sano quello di costruire il suo spazio di autonomia anche in ambito scolastico. Allora, una buona modalità può essere quella di ovviamente non attivare un controllo, ma di utilizzare un po' di più la domanda. Ad esempio, chiedere a questo ragazzo, ora non so quale sia la questione, però non so, ci sono dei compiti in classe piuttosto che deve preparare un'interrogazione. Allora, non imporre un'organizzazione dall'alto, come dire, ma chiedere a lui come pensi di organizzarti per l'interrogazione che avrai lunedì. Allora, c'è un'interrogazione, bene, quali sono le strategie che pensi di adottare? Allora, in questo modo è come se noi lasciassimo a lui la conduzione del gioco, no? Nel senso che è lui che si assume la responsabilità di quello che deve fare. E nello stesso tempo noi abbiamo la regia educativa, perché comunque siamo al corrente, no? Di fatto anche il suo percorso scolastico ci riguarda, non è che dobbiamo fregarsene completamente.
Certo.
Quindi in più delle volte il controllo viene vissuto proprio dal ragazzo come un qualcosa da cui cerca disperatamente di allontanarsi, e questo è un movimento sano. Se invece noi gli chiediamo, bene, io lascio a te, no? La regia di questa cosa, sei tu che te ne devi occupare, condividi con me però il modo in cui pensi di occupartene.
Ho capito, certo, e questo dà anche noi la possibilità di vedere se il ragazzo veramente si impegna, lavora, prende degli impegni. Ho capito,
è così. Assolutamente, soprattutto a questo punto avremo anche la possibilità, no, poi di restituirli, bene, questa volta ti sei organizzato in questo modo, ha funzionato, non ha funzionato, cosa puoi correggere del tuo metodo di studio ad esempio. Ma non gli diciamo noi che cosa deve fare, ma lo aiutiamo a capire che cosa gli può essere utile migliorare, ad esempio.
Molto interessante. Allora, dobbiamo dare spazio alla pubblicità, abbiamo il radiogiornale e poi altre domande per lei, dottoressa. Ci sentiamo tra pochissimo.
Va bene.
Litigare fa bene su Radio Dolomiti. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror, these are spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever, to be being a superior.
you. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming your way. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. My friends, they help me going through hard times. But I'm feeling enemy, I'm in league with a foe. Blame me for what's happening. I can try, can try, can try, can try. Knowing those hard times I went through, with an escape, my mystical. So many days and over, dreading out that thing that I paid the cost. I watched all my castles fall, they were made of dust. After all, someday all this mess will make my love. I can wait, I can wait, I can wait, I can wait. Took my place, I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that would go away. Dark is the night, cold is the ground, and the sickle is solid to my heart. Cause when the strides are hell to come, I am sure I come through, I don't know how. They say a neck can be a start, feels like I'm above you still out. I'm losing my balance on the side road. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please.
Oh, 19:36 minuti primi, state ascoltando Litigare fa bene. In linea con noi c'è la dottoressa Laura Petrini che ci racconta un po' il dietro le quinte della conflittualità che spesso viviamo con i nostri figli adolescenti. E allora continuiamo con altre domande. È arrivata un'altra domanda per lei, dottoressa, che riguarda il famoso negoziare, che è davvero insomma l'ambito dove noi genitori ci dobbiamo allenare con i nostri figli. Allora la domanda è questa: negoziare significa confrontarsi con i risultati delle negoziazioni degli amici? È interessante perché insomma è un po' una provocazione quella del nostro radioascoltatore. Allora il quale ci dice come rispondere alle obiezioni tipo ma gli altri miei amici possono farlo, per esempio rientrare più tardi, gli altri genitori lasciano sempre, anche se magari non è poi così vero. Però è vero che spesso no, i nostri figli, quando noi stabiliamo delle regole, la risposta è ma gli altri sì, perché io no. Come gestiamo questa replica?
Beh, dunque, intanto dobbiamo ricordarci che anche in questo caso c'entra l'immaturità di cui abbiamo già parlato e in particolare la loro ricerca spasmodica di gratificazioni immediate. Quindi è come se questa loro richiesta, magari anche a volte poco sensata, vada proprio in quella direzione, no? La direzione della gratificazione che arriva dal gruppo dei pari, del fare quello che fanno gli altri. E quindi per prima cosa consiglierei di comprendere questo aspetto e iniziare a mettere una certa distanza emotiva, no? Di non prendersela troppo per quello che manifesta il ragazzo, perché sta semplicemente dicendo io sto crescendo e voglio anch'io far parte del gruppo, e quindi è una dimensione anche sociale di ricerca di autonomia sociale. Rispetto alla domanda quindi che fare quando la negoziazione non è poi più la nostra ma quella di qualcun altro, beh, evidentemente avere ben chiaro che dei paletti e dei limiti, dei confini noi li dobbiamo porre. Quindi se la richiesta è assolutamente fuori senso, non è una richiesta che noi non possiamo accettare, allora la negoziazione ovviamente deve avere come ultimo step il nostro limite, quello che noi poniamo, e restituire questa cosa all'adolescente. Non si deve preoccupare più di tanto, perché comunque l'adolescente continua ad aver bisogno di un riferimento adulto, anche se a volte questo non sembra, perché di fatto e il conflitto si gioca proprio su questo piano, ma il riferimento adulto gli serve proprio per capire che cosa gli è consentito fare, che cosa effettivamente no, va oltre ogni possibilità.
Quindi noi, mi scusi se la interrompo, ma perché sì, è cruciale anche per me capire, cioè è come se questo nostro figlio si aggrappasse ai vetri, ma in realtà è un pretesto quello che usa di utilizzare, no? Ma gli altri miei amici possono, in realtà il limite lo vuole.
A volte hanno proprio anche tantissima fantasia, molta creatività, quindi spesso il gruppo dei pari viene tirato in ballo anche quando di fatto non c'entra nulla, quindi prima di tutto cerchiamo di capire se la richiesta è davvero motivata da qualcosa di sensato. E poi, esattamente come dice lei, in certi momenti il confine glielo dobbiamo dare, perché di fatto loro sperimentano anche una grande instabilità, no? Da un punto di vista emotivo, rispetto anche appunto a questo bisogno di gratificazione, quindi a volte vanno in cerca anche del pericolo, nel senso della dimensione un po' più a rischio, no? Quindi la nostra presenza ci deve essere anche in senso di supervisione di quello che sta accadendo. Dopodiché, se la richiesta è: ho bisogno di fare tardi questa sera perché c'è una festa, allora cerchiamo di capire, c'è una festa e il rientro per tutti è a quest'ora. Proviamo a capire se è effettivamente così e poi proviamo a negoziare. Può essere che magari per quell'occasione
si può fare,
no, si possa concedere.
Ma tipo io posso, che ne so, davvero tutti i tuoi amici lo possono fare? Posso chiamare i genitori del tuo amico e mi metto d'accordo? No, questo no.
Direi che questo è un po' da un certo punto di vista un'invadenza, anche una mortificazione.
Hai ragione.
È un po' come restituirli, ma comunque controllo io la cosa, la gestisco io. Dopodiché però gli amici dei nostri figli, come dire, li dobbiamo conoscere in parte, sapere chi frequenta. Non vorrei che passasse questa idea, no, che negoziare o anche rendere autonomo significa tirarsi fuori. Non significa tirarsi fuori, più delle volte è sufficiente proprio fare questo tipo di è un po' come una danza, no, di elastico in cui poi poniamo delle regole e nello stesso tempo siamo anche disposti però in certe occasioni queste regole a rinegoziarle.
Quindi una cosa è approfondire proprio con loro, cioè parlare proprio con loro del significato della serata, di quello che ci stanno chiedendo, di come superare il limite che era importante fino magari a un mese fa e adesso l'asticella viene portata un po' più in là, per capire se veramente è importante per loro, cioè in questo senso lei intende.
Sì, non eccedere nel discutere con loro, nel senso che il discussionismo anche in questo caso non serve, l'adolescente non lo vuole, non, come dire, il classico spiegone all'adolescente non
piace. Serve, come dicevamo prima.
Ecco, però la giusta dose di domande del tipo: bene, come pensi di riorganizzarti ad esempio per rincasare, non so, oppure una richiesta su un abito piuttosto che una felpa, che hanno tutti quelli della classe, hanno questa felpa. Bene, ok, allora come pensi di organizzarti per guadagnare i soldi che ti servono per acquistarla? Quindi proviamo a mettere anche un po' di ostacoli, no? Un po' di resistenza a quello che è invece per loro, come dire, normale che arrivi da noi genitori, no?
Certo.
Allora, io sono qui, ti interessa questa felpa? Bene, che cosa pensi di poter fare per comprarla? Quindi organizzati.
Ho capito. Allora, è arrivata un'altra domanda. La domanda la leggo proprio così come è arrivata. Come affrontare la questione di comportamenti potenzialmente devianti, tra parentesi fumo, alcol, droghe leggere, che l'adolescente può considerare come un modo per trovare spazi di maggiore indipendenza e libertà o una via per affrancarsi dai genitori?
Questa è un'altra domanda di quelle un po' complesse, perché dovremmo capire meglio la questione. Allora, i comportamenti devianti in questa fase della crescita sono all'ordine del giorno, perché purtroppo, come dicevamo prima, l'adolescente ha una scarsa percezione del pericolo e anche una profonda immaturità nel controllare, no? Tutto un assimilare una certa serie di risposte, il controllare il proprio comportamento, quindi nello stesso tempo è in cerca di quella famosa gratificazione, no? Quindi tutto quello che la domanda ci chiede effettivamente in questa fase è all'ordine del giorno. Allora, noi dobbiamo creare le condizioni perché i nostri adolescenti siano comunque dentro una dimensione di sicurezza. Voglio dire, nel momento in cui abbiamo la percezione che le amicizie piuttosto che le frequentazioni lo scopriamo perché magari troviamo
per esempio le droghe leggere, supponiamo che scopriamo che nostro figlio consuma droghe leggere, cioè
perfetto, quindi
che facciamo?
In questo caso si affronta. La cosa che consiglio di fare è intanto di fare gioco di squadra tra madre e padre, mamma e papà, e quindi fare in modo che prima di tutto siano loro a decidere che cosa fare, in due. Dopodiché il consiglio è di far convergere tutta la comunicazione sul paterno, nel senso che in questa fase della crescita, come dicevamo, è proprio la dimensione del materno, della mamma, dell'accudimento a essere bersagliata.
Quindi non ne vogliono più, cioè di protezione non ne vogliono più.
No, quindi fare in modo che il messaggio e la comunicazione invece venga presa, venga assunta dal paterno, dal codice paterno, in assenza di un padre, da un codice appunto paterno, che sia quello più di
direttivo,
legato più alla dimensione della norma, della regola e anche all'incoraggiamento. Quindi qualcosa che ti faccia capire: guarda che il mondo è fatto di tante cose, tu sei pronto per esplorarlo, però attenzione, ti serve un equipaggiamento. Quindi non, anche qui, non vedere quello che può essere un errore, un errore legato a questa fase dello sviluppo, uno sbaglio piuttosto che un incidente di percorso, come una catastrofe, ma provare a capire come fare, aiutare questi ragazzi a riorganizzare, no, la propria esperienza anche nella socialità. Quindi capire che tipo di esperienza ha bisogno. Questo però dovrebbe essere possibilmente il padre a farlo,
perché
proprio arriva in un altro modo.
Ho capito, molto interessante. Quindi quasi una guida che indica la via, che incoraggia, ma anche che fa vedere qual è a volte anche la durezza della vita, no? Le fatiche.
Assolutamente. Dare proprio anche degli strumenti concreti, no? Far capire che la vita è fatta anche di esperienze di volontariato, immetterli in una dimensione sociale e renderli protagonisti di questo mondo in quest'anno.
Anche leggere appunto degli articoli di giornale insieme, commentare dei fatti di cronaca.
Questo può essere interessante, magari chiedere la loro opinione rispetto a qualcosa che accade. Non sempre magari hanno voglia di farlo, questo bisogna proprio essere molto pazienti.
Quindi allora la domanda conclusiva per tutti noi genitori era proprio come porci rispetto a loro, o meglio come aiutare a crescere i nostri figli. Però insomma la risposta un po' è arrivata, ma se ci può rafforzare questo messaggio su quello che è insomma il nostro compito principale per aiutare un adolescente a crescere.
Sì, io il messaggio che vorrei che appunto venisse archiviato da chi, i genitori che ci stanno ascoltando, è un po' questo: il tema dell'incoraggiare, il tema del spingere, no, questi ragazzi ad esplorare il mondo in modo sano, in modo attivo, come protagonisti, facendo dei viaggi, facendo delle esperienze concrete, perché è come se fosse questa la chiave per superare questa fase illesi. Cioè far vedere loro che c'è tutto un mondo da scoprire e quindi noi li mettiamo nelle condizioni di poterlo scoprire. Assumere una posizione che non deve essere di servizievolezza, come magari in parte era stato durante l'infanzia, no, di accudimento, ma di servizio. Quindi io sono qua, sono in grado di mostrarti quello che c'è di bello da fare.
Quindi offrire delle opportunità, dare.
Assolutamente.
C'è da dire che qualche mamma, quando ci prova, mi racconta: no, non vuole mai fare niente, non ha voglia di fare niente, io gli dico facciamo questo, facciamo quello, e c'è un rifiuto. Forse dipende da cosa? Dalla modalità.
Intanto già qualche mamma, allora
già non va bene, deve essere
no,
papà.
Mi sono mossa sulla sedia. Le mamme devono proprio fare un passo indietro, due passi indietro, e capire che in questa fase la loro presenza non è proprio graditissima, ecco. Quindi detta così è brutta, ma non so.
No, ma è chiara, l'importante è la chiarezza, quindi va benissimo.
È l'occasione per prendersi degli spazi di libertà. e lasciare veramente la scena educativa al paterno.
Ho capito.
E quindi ecco, forse se il messaggio arriva dal paterno questa cosa può essere più semplice. Dopodiché non aspettiamoci che tutto quello che gli proponiamo venga raccolto con un entusiasmo incredibile, ma proponiamoglielo.
Va bene, anche se arriva un no non importa, noi lanciamo i papà, chiedo scusa, oppure il codice paterno che può essere vissuto anche dalle mamme single che si trovano da sole. Ok, va bene. Allora, purtroppo il tempo è scaduto, io davvero le farei tantissime domande, ma insomma i tempi radiofonici sono questi. Io la ringrazio grazie, per la chiarezza, grazie per il suo lavoro e davvero buon lavoro. Davvero.
Grazie a tutti, buona serata.
Allora, dopo aver salutato la dottoressa Laura Petrini, anch'io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento con Litigare fa bene al 22 gennaio, ci sentiamo fra due settimane perché la prossima settimana a quest'ora grande protagonista sarà lo sport. Grazie di averci scritto, grazie di aver partecipato e noi ci sentiamo domenica. Ciao a tutti.